la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto. Le 8:05 cominciamo con il LAM e con le previsioni del tempo, su cui c'è grande attenzione soprattutto per l'ondata di caldo. Francesco Pasi, buongiorno, bentrovato e grazie.
Ciao, ciao, buongiorno a tutti.
Raccontaci tutto.
In realtà c'è poco da dire, si conferma l'ondata di calore per questa settimana, temperature molto elevate, già ieri 38 gradi sulle zone interne, forse oggi un grado in più a Firenze, quindi si potrebbero toccare i 39 gradi, e anche le minime sono piuttosto alte, superiori ai 22 gradi sulle zone interne, anche 24-25 gradi invece lungo la fascia costiera. Fortunatamente, almeno per i primi giorni, sulle zone interne il caldo sarà estremamente torrido, quindi con umidità piuttosto bassa, che è l'unico lato un po' positivo, però le temperature rimarranno molto elevate per tutta la settimana, quindi l'ondata di calore sarà molto intensa appunto e ci accompagnerà almeno fino al weekend.
Francesco Pasi, grazie, buona giornata, buon lavoro.
Grazie, ciao a tutti.
Open City 2026 a Scandicci è il gusto dell'estate. Cinema, musica, danza, teatro, incontri e performance da giugno a settembre. Info scandicciopencity.it.
Dal 13 luglio al 7 agosto, Open Cine, sguardi sul mondo. Il cinema estivo a Scandicci, da lunedì al venerdì alle 21:15 nell'arena estiva del Giardino dell'Acciaiolo.
Uno spettacolo d'estate a Empoli. Per celebrare i 100 anni dalla nascita di Dario Fo, al Torrione di Santa Brigida, mercoledì 15 luglio, in scena Lo Santo Iullare Francesco, con Ugo Dighero. Il monologo racconta la vita del santo d'Assisi attraverso il linguaggio del Gran Melot, reinterpretandolo come un personaggio rivoluzionario e giullare di Dio. Mercoledì 15 luglio alle 21:30 a Empoli, al Torrione Santa Brigida. Info Giallomare Minimal Teatro. Prevendita biglietti eventbrite.it.
La giullarata va a cominciare.
Estate Fiorentina 2026 torna alle piagge Periferico Festival, con eventi in parchi, condomini e spazi open air del Teatro delle Spiagge, per una rigenerazione socioculturale e urbana. Ingresso libero, prenotazione consigliata, info e programma teatridimbarco.it.
Elena di Sparta, di e con Silvia Priori, una rilettura dell'archetipo femminile attraverso lo sguardo di Omero, Euripide e Rizzos, con danze orientali e musiche dal vivo. Venerdì 17 luglio alle 21:15 nel cortile all'aperto del Teatro delle Spiagge. Controradio.
Partiamo dal Corriere Fiorentino, che ci dice che è entrata nel porto di Marina di Carrara nella serata di ieri la nave della ONG tedesca Sea-Watch 5 con a bordo 50 migranti. La nave ha attraccato in banchina, concludendo un viaggio di alcuni giorni dopo aver soccorso i migranti nel Mediterraneo meridionale. È arrivato il 23° sbarco di una nave ONG nello scalo Apuano, a partire dal primo avvenuto il 30 gennaio del 2023. Il totale di migranti arrivato a Marina di Carrara sale a 2.493, per la Sea-Watch 5 invece la quarta volta. L'ultimo sbarco risale al 29 giugno del 2025. Questo è il Corriere Fiorentino di quest'oggi. Naturalmente tutti i giornali sono estremamente concentrati sul tema del caldo, mentre la Repubblica titola i conti in rosso della sanità, superato il deficit 2025, la regione è passata da un disavanzo di 320 milioni ad una cifra tra i 370 e i 400 nel 2026. Le manovre per recuperare risorse intanto scatta il domino ai vertici delle aziende. Sempre dalla Repubblica è uscito qualche giorno fa un articolo estremamente interessante su che cosa accade. Abbiamo parlato nei giorni scorsi della manifestazione e dello sciopero, il primo sciopero dei lavoratori dell'industria in Toscana. Adesso esce, e sarà necessario farci i conti, un documento dell'Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana, l'IRPET, un documento a firma di Leonardo Ghezzi e del direttore Nicola Ciclone, che cerca di inquadrare le criticità del settore, ma anche di indicare delle strade, dei percorsi importanti. Si parla di rischio di deindustrializzazione funzionale. Cerchiamo di capire di che cosa stiamo parlando proprio con il direttore Nicola Ciclone. Buongiorno, ben trovato.
Buongiorno.
Allora, la coincidenza è interessante perché evidentemente il tema è non da oggi, è caldissimo. Il vostro studio che cosa va a certificare e a raccontare?
Allora, quello che abbiamo cercato di fare è un po', diciamo, di interrogarci su tre aspetti, no? Si parla molto di deindustrializzazione, quindi abbiamo cercato di capire, indagare quale sia la scala e la natura del problema. In secondo luogo abbiamo cercato di valutare in che rapporto vi sia fra, la perdita di peso della manifattura e il più generale tema della crescita economica, e poi in terzo luogo quali sono le sfide che abbiamo davanti. Quindi questi sono i tre punti che abbiamo cercato di indagare nel documento che abbiamo prodotto la settimana scorsa. Sinteticamente, anche se non è semplice, diciamo, sintetizzare, sul primo punto, quello relativo alla natura e alla scala del problema, allora è sicuramente vero che il manifatturiero pesi meno di quanto pesasse 30 anni fa, però ecco, sarebbe però sbagliato leggere tutto questo come segno di un declino lineare, progressivo e compiuto. Abbiamo ovviamente una deindustrializzazione di tipo relativo, cioè la manifattura ha perso peso, perché però è cresciuta meno di quanto siano cresciuti altri settori. In livello, il valore aggiunto manifatturiero non ha subito una flessione negativa, però, diciamo, appunto, sono gli altri settori che sono cresciuti di più. Tuttavia, diciamo, questo è un problema, perché se non cresce il sistema manifatturiero, se l'industria rallenta, non si ferma solo l'industria, ma rallenta anche l'intera economia, perché naturalmente l'industria, quindi, attiva domanda anche nei confronti degli altri settori, in particolare del terziario. Quindi questo è quindi una prima considerazione da fare. La seconda considerazione importante, perché il tema ha rilevanza? Ha rilevanza nel senso, nella misura in cui sta in connessione con il più generale tema della crescita economica. Allora, è certamente vero, diciamo, che la mancata crescita della manifattura, come dire, è un fenomeno fisiologico che accomuna la Toscana a tante altre, diciamo, realtà economiche avanzate, anzi altrove la manifattura ha perso di più, e nonostante questo la crescita in altri territori, in altri paesi, in altre economie avanzate è comunque stata più elevata rispetto a quella osservata da noi in Italia e in Toscana, e quindi questo è un elemento, diciamo, da sottolineare, nel senso che, diciamo, noi viviamo un problema di ridimensionamento di peso della manifattura, ma soprattutto direi viviamo anche una mancata crescita di un terziario poco qualificato. E tuttavia, comunque, se guardiamo dentro la manifattura, noi osserviamo, diciamo, due importanti criticità. La prima è che anche dentro la manifattura non sono cresciuti di più i comparti che generano più valore e pagano salari migliori. Il secondo è una redditività piuttosto piatta da parte delle imprese manifatturiere, che sicuramente è in qualche modo collegata a quella che noi abbiamo chiamato, che l'ha citato, di un po' di deindustrializzazione funzionale, no? Come mai anche dentro la manifattura la produttività è cresciuta meno di quanto sarebbe stato augurabile? In genere la lettura tradizionale si fa è che sia colpa delle piccole imprese e dei settori maturi, cioè che vi sia in Toscana una prevalenza di piccole imprese e di settori maturi. Certamente questo è così in parte, però è anche vero che anche nei settori maturi a livello mondiale in questi anni c'è stato uno spazio di crescita della domanda che potevamo catturare e tuttavia non abbiamo catturato. E anche con riferimento alle piccole imprese, la nostra storia ci insegna che la densità delle relazioni, no, all'interno di un sistema di imprese può sopperire le diseconomie di scala, anche quindi tempi è vero che oggi sono cambiati, è più difficile, diciamo, puntare su quelle che erano i, come dire, le grandi virtù dei distretti classici, perché la filiera produttiva si è un po' allungata oltre i confini regionali. Però ecco, il punto fondamentale è che noi probabilmente oggi progressivamente nel tempo abbiamo sostanzialmente, siamo diventati meno bravi a presidiare le fasi produttive più remunerative.
Ecco Ciclone, ma ci manca nella Toscana di Becattini, nella Toscana dei distretti, sentiamo in questo momento la mancanza di una grossa realtà dalle spalle molto larghe e molto radicata sul territorio. Sentiamo la mancanza di questo in questo frangente.
Sì, sentiamo la mancanza, insomma, sostanzialmente, ecco, poi non dobbiamo generalizzare, perché le realtà produttive manifatturiere cambiano appunto caratteristiche, connotazioni, quindi anche le criticità cambiano, no? Seconda se parliamo del distretto pratese piuttosto che di altre realtà produttive, ma sicuramente quello che un po' è mancato, che sta mancando, è un ruolo, diciamo, di un'impresa media, quindi di un'impresa locale che appunto tenga le fila delle relazioni fra le imprese, che si interfacci, diciamo, con il mercato, che si interfacci, che abbia la capacità, diciamo, di gestire le relazioni con i fornitori, che talvolta nel caso appunto delle imprese manifatturiere della moda sono grandi multinazionali, e questo è un elemento che effettivamente ha pesato e ha indebolito naturalmente il sistema produttivo locale, in particolare diciamo nel caso di Prato.
Senta Ciclone, naturalmente il problema è molto complesso e la risposta è molto complessa, però può valere la pena puntare su alcune cose fortemente innovative, ad esempio smarcarsi dalla dipendenza energetica e capire lì che può succedere.
Certo, diciamo, noi abbiamo effettivamente varie sfide, diciamo, da perseguire. Una è proprio questa che ha detto lei, cioè cercare di ridurre le dipendenze, perché al di là della produzione che siamo in grado di realizzare, dobbiamo in qualche modo aumentare il coefficiente di valore aggiunto che è legato a ogni unità di valore della produzione. E troppo spesso noi, diciamo, siamo bravi anche a intercettare la domanda, ma poi disperdiamo il valore di quella generata da quella domanda a vantaggio di altri territori, tutte le volte che importiamo materie prime o prodotti intermedi. È il caso ad esempio delle tecnologie, ma soprattutto anche dell'energia. Quindi da questo punto di vista quindi dobbiamo fare un ulteriore passo avanti, che stiamo in parte appunto facendo, ma che naturalmente ci vuole tempo e costanza. Siamo effettivamente come paese molto dipendenti alle importazioni dell'energia, e quindi sicuramente un aumento della produzione interna, dalla geotermia alla produzione, diciamo, di altre forme di energia rinnovabile può aiutare sicuramente il sistema produttivo, anche per compensare una sorta di deficit diciamo di produzione elettrica che abbiamo, che ci costringe, diciamo, a un import che poi si traduce nei costi per le imprese. Questo è sicuramente un elemento di sfida che il sistema deve cercare di...
Un altro elemento che voi sottolineate in un documento prezioso, interessantissimo, importante, riguarda il welfare, cioè voi collegate, come dire, il sostegno al reddito delle famiglie, andate a intenderlo come condizione di politica industriale. Questo è un passaggio importantissimo.
Sì. Sì, perché diciamo politica industriale sicuramente non è solo, chiaramente lo è, dare incentivi agli investimenti o in tecnologie alle imprese, fare quindi politiche dal lato dell'offerta, che è essenziale e importante, però noi riteniamo che un elemento fondamentale per la crescita del sistema manifatturiero, che è mancato in questi ultimi 20 anni per le politiche che sono a livello nazionale, a scala europea, si è deciso poi di perseguire, è quella che sostanzialmente mancata è stata la domanda interna. E dobbiamo cercare di risollevare, perché la domanda interna è quella che poi dà anche... in primo luogo, diciamo, mette in sicurezza, diciamo, molte produzioni, nella misura in cui noi siamo esposti su mercati a rischio geopolitico. Tenga conto, appunto, circa un terzo, se non il 45%, diciamo, del valore attivato dalle nostre esportazioni, in qualche modo è attivato da mercati fortemente esposti a un rischio geopolitico. Il 45%, se oggi purtroppo, come dobbiamo fare, ci mettiamo anche il mercato americano. Ma la domanda interna è un elemento di stabilità agli occhi, diciamo, delle imprese, e quindi questo può anche indurle a un aumento, a un salto, diciamo, di investimenti, che sono l'ingrediente base per crescere. E naturalmente la domanda interna è fatta di tante cose, sicuramente è fatta, diciamo, di difesa del potere d'acquisto dei salari, quindi per attivare la domanda, appunto, dei consumatori, quindi fare, come dire, proteggere la domanda interna significa sostenere la domanda interna, significa, e quindi puoi fare anche politica industriale in questo senso, significa anche, appunto, difendere il welfare, cercare di evitare di ridurre il perimetro dell'intervento pubblico. Quindi è sicuramente l'insieme delle politiche attive del lavoro, perché una maggiore occupabilità significa naturalmente maggiori salari a sostegno dei consumi. E quindi è un complesso, un insieme, diciamo, di interventi e misure. Naturalmente hanno una scala, per dire il problema, a livello europeo, ma che possono in qualche modo poi anche essere efficaci per quanto possibile anche a livello nazionale e poi più regionale. Sentivo prima, lei parlava di sanità, ecco, la difesa di una sanità pubblica è un elemento che tiene e difende, appunto, il potere d'acquisto dei salari, concorre quindi alla difesa, al sostegno della domanda interna, che è un elemento che poi, appunto, può alimentare la domanda verso la nostra produzione di beni dell'industria.
È chiaro. Nicola Sciglione, grazie, il direttore dell'IRPET. Buona giornata a lei, grazie davvero.
Buongiorno, grazie a voi.
Adesso invece ci spostiamo a Pisa e andiamo a parlare del POC del comune di Pisa. Che cos'è il POC? È il piano operativo comunale, che è il principale strumento di pianificazione urbanistica che sostituisce il vecchio regolamento urbanistico adottato dal Consiglio Comunale per definire regole di trasformazione, recupero e tutela del territorio. Però che cosa accade? Accade che la coalizione Diritti in Comune, una città in comune di Fondazione Comunista a Pisa presenta in un'iniziativa una serie di documenti e di pareri che smentiscono l'amministrazione sulla bontà di questo piano, soprattutto su interventi che andrebbero a compromettere ambiente e salute della cittadinanza. Fausto Pascali, Diritti in Comune, buongiorno, ben trovato. Ci racconti di che si tratta, dove stanno le vostre contestazioni?
Allora, intanto buongiorno a tutte e tutte le ascoltatrici, gli ascoltatori di Controradio, e grazie di averci contattato. Noi abbiamo svelato, diciamo, la settimana scorsa alla cittadinanza il parere dell'azienda sanitaria locale dell'ASL sul POC. Nei giorni scorsi l'assessore Zingoli aveva fatto dei proclami dicendo promossi a pieni voti. In realtà a fatica siamo riusciti ad avere questo documento per leggerlo in profondità e non era tutto oro quello che luccicava. Ci sono sicuramente delle buone intenzioni, la rigenerazione urbana, l'idea di promuovere una mobilità sostenibile, ma di fatto nel documento prodotto dai medici, dai tecnici del territorio ci sono una serie di prescrizioni che vengono, diciamo, indicate per migliorare, ma che in qualche modo dovrebbero essere recepite in maniera perentoria, e che confermano tutta una serie di ragionamenti che anche in fase di adozione noi avevamo provato a emendare il piano su questo, e che, diciamo, ci confortano sul fatto che può esserci e ci deve essere un'altra idea di città. Vado un attimino nel concreto. La cosa principale, noi abbiamo fatto una conferenza stampa nell'area di Viale delle Cascine, dove il comune vorrebbe fare un'area eventi e dove prevede 3 ettari di parcheggio, quindi verde urbano all'ingresso della città, con lo sfondo del patrimonio UNESCO, Torre di Pisa e Duomo. L'ASL che cosa dice? Dice una cosa molto semplice, che creare nuovi parcheggi, la letteratura scientifica ci dice che sono nuovi attrattori di traffico, quindi aumentano, incentivano l'uso dell'auto invece di diminuirlo. E noi abbiamo fatto delle osservazioni, una delle centinaia, di un centinaio che abbiamo presentato, perché oggi scadono, diciamo, i termini di presentazione delle osservazioni al POC. Dietro quell'area c'è la stazione di San Rossore. Allora, se c'è la stazione di San Rossore, mobilità sostenibile, qual è il senso di fare nuovi parcheggi? Ma in più, il verde è un elemento, il verde pubblico è un elemento essenziale oggi per diminuire le cosiddette isole di calore, cioè è un dato scientifico, più calore più morti, questi purtroppo di questi giorni è tremenda attualità, e anche quel piccolo cespuglio, quell'albero, quella parte di terreno incolto che, a cui noi non facciamo caso, invece è un prezioso elemento di salvaguardia della vita, perché riesce a mitigare il clima. Beh, questa amministrazione, noi abbiamo puntualmente indicato tutte le aree, tutti i buchi in cui in qualche maniera il comune vuole andare a tappare, dove c'è un pezzo di verde, a completare, si dice, le edificazioni, per costruire nuovi parcheggi in primis, ma anche nuovi edifici per diverse funzioni. Noi crediamo che si possa fare in maniera diversa. Per esempio, faccio un esempio che è, diciamo, di ora. È scaduta, cioè, Palazzo del Comune, via Fermi, ufficio pubblico, il Comune lo sta mettendo all'asta, siamo alla quarta asta, è una perdita di valore del patrimonio pubblico di circa un 20% dall'inizio dell'anno ad oggi, sui valori per cui viene messo all'asta, e in pieno centro storico, siamo nel quartiere Santa Maria, un quartiere completamente in ristrutturazione. Vende quel patrimonio, sostanzialmente svendendolo, e contemporaneamente nel POC prevede di espropriare delle aree private per fare nuove edificazioni, per fare nuove funzioni pubbliche. Allora, per noi avrebbe molto più senso recuperare l'edificio esistente e lasciare verde l'area, per esempio in questo caso davanti alla COP di Cisanello, che è un'area verde dove già la cittadinanza si è espressa più volte sulla richiesta di preservarlo, ma loro insistono. Questa cosa delle edificazioni, il sindaco sta facendo una campagna per cui vorrebbe riportare la città a 100.000 abitanti e di nuovo costruzioni, su nuove costruzioni, su residenziali, ma di fatto lo spazio per 100.000 abitanti ce l'avevamo 10 anni fa, oggi siamo 10.000 meno. Quindi in realtà non servono nuove edificazioni, quello che servirebbe, e l'abbiamo denunciato più volte, è nuova edilizia residenziale pubblica, ma anche lì non serve ricostruire. Si può prendere per esempio un quartiere come la stazione, che il comune dice essere degradata, e però poi lascia che un intero isolato tra via Puccini e via Vespucci sia abbandonato. Allora forse incentiviamo perché quello diventi un edificio recuperato, aperto, funzionale, edilizia residenziale pubblica. Si può fare, abbiamo esempi in tutte le città europee che oggi si muovono su togliere le auto dal centro, depavimentare le aree, recuperare gli edifici. Quindi non capiamo perché invece a Pisa la politica deve essere aumento dei parcheggi, nuove costruzioni e rigenerazione. Stiamo attenti, quando loro parlano di rigenerazione parlano di un meccanismo di rivalutazione delle aree ai fini di una svendita. Oggi abbiamo denunciato nel dossier di Pisa depredata, no? Che tanti fondi, come si dice, anche esteri, hanno gli appetiti su Pisa, quindi vendere per fare sostanzialmente studentati, hotel di lusso, turistico ricettivo, e quindi sostanzialmente non andare verso una città della cultura, di aumento degli abitanti, ma una città vetrina turistica. A questo modello stiamo cercando di opporci.
Ti ringrazio per queste notizie, queste riflessioni. Fausto Pascali, buona giornata a te.
Grazie a voi, buona giornata.
20 secondi alle 8.30, lunedì 13 luglio 2026, questa è Controradio, la Newsline torna dopo il giornale radio di Popolare Network.
Buongiorno, le notizie di Popolare Network. Nel Golfo Persico sono ancora in corso gli attacchi iraniani sui paesi della regione. In Bahrain si sono appena riattivate le sirene di allarme, mentre Teheran afferma di aver distrutto due lanciatori di missile HIMARS e magazzini di armi in Kuwait. L'Iran ha attaccato basi statunitensi anche in Qatar, Oman e Giordania. I raid sono la risposta ai bombardamenti che nella notte gli Stati Uniti hanno lanciato attorno allo stretto di Hormuz, provocando almeno una vittima e quattro feriti. Immediata anche la reazione dei mercati, i prezzi del petrolio sono tornati a salire con il Brent che ha superato i $79 al barile.
Nuovi attacchi russi con droni hanno colpito nella notte le regioni ucraine di Zaporizhia e Odessa, provocando feriti e danni a infrastrutture civili. Le autorità stanno verificando l'eventuale presenza di vittime. Mosca intanto ha denunciato che nella regione della capitale droni ucraini hanno colpito infrastrutture civili, si contano almeno 3 morti e 5 feriti. Le difese aeree del Cremlino affermano di aver intercettato oltre 80 ordigni ucraini su tutto il territorio russo.
Borse asiatiche ancora agitate sull'intelligenza artificiale, l'indice sudcoreano Kospi ha registrato un crollo di oltre l'8% dopo la nuova ondata di vendite sui titoli tech, costringendo la borsa della Corea del Sud a sospendere per 20 minuti le contrattazioni. A pesare sono i timori relativi all'eccessiva crescita degli investimenti nell'AI, che ora potrebbero vedere una correzione, ma anche le tensioni nel Golfo Persico tra Stati Uniti e Iran.
La Cina ha rinnovato oggi l'allerta arancione per le forti piogge e quella blu per il tifone Bavi, il nono del 2026. In tutto il paese oltre 2 milioni di persone sono state evacuate negli ultimi giorni per ragioni di sicurezza. Il tifone è arrivato anche nelle Filippine, dove ha già causato una ventina di vittime e ci sono anche diversi dispersi.
A Bangkok, capitale della Thailandia, un incendio divampato ieri sera in un bar in periferia ha causato almeno 27 morti e 63 feriti, di cui 22 risultano ancora in condizioni critiche. Il fumo avrebbe ucciso la maggior parte delle vittime. Si indaga per determinare le cause del rogo.
È morto a 78 anni l'attore Sam Neill, noto al grande pubblico per aver interpretato il ruolo di protagonista in Jurassic Park nel ruolo del paleontologo Alan Grant. Neozelandese di nascita, irlandese d'adozione, nel 2023 aveva rivelato di essere malato un cancro al sangue. Tra i suoi film più importanti, Caccia a Ottobre Rosso, Lezioni di piano e Il seme della follia.
Infine il tempo per le prossime ore. In arrivo in Italia la terza ondata di calore sul paese, con temperature in aumento soprattutto al centro-sud. Un picco che verrà raggiunto con la fase più intensa a metà settimana, potrebbero essere raggiunti fino a 40 gradi soprattutto nelle aree centrali della Sardegna. 8:33 minuti, è tutto per il momento, le notizie di Popolare Network tornano alle 9:30, buon ascolto.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Facciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per perdita di carico verso nord tra Pian del Voglio e Sasso Marconi e Trabadia, più uno variante. Per chi proviene da Roma, coda in uscita a Firenze Scandicci per incidente, ulteriori aggiornamenti nelle prossime edizioni. In A11 rallentamenti per perdita di carico tra Monte Catini Terme e Prato Ovest, per traffico tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, il tutto verso Firenze. In Fipilico dei attratti verso il capoluogo tra Ginestra e Firenze Scandicci. E per introdarci per il traffico urbano di Firenze, tra i lavori al via in settimana segnaliamo quelli di asfaltatura in via Foscolo e Ponte Falcone, la prosecuzione dei lavori per la metanizzazione degli Uffizi in Lungarro delle Grazie. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Doppio appuntamento al Teatro Romano di Fiesole, martedì 14 gli Yellow Jackets in concerto con Fast Enough, il 27esimo album della lunga carriera del quartetto con la loro musica inconfondibile, fatta di groove, funk e swing. Venerdì 17 Ginevra Di Marco e Nada, da una lunga collaborazione nasce un incontro musicale intenso e sorprendente. Le due voci si intrecciano attraversando repertori, storie e sensibilità diverse. E ancora lunedì 27 Bob Rondelli e Nico Gori Swing Tented. Mercoledì 5 agosto Paolo Fresu, Antonello Salis e Furio Di Castri in Puff Trio. Info e biglietti eventimesepool.it.
Addio alle file negli uffici pubblici e in posta per pagare tributi o sbrigare pratiche burocratiche. Con i nuovi strumenti digitali, comunicare con la pubblica amministrazione è semplice. La app Io consente di ricevere notifiche e messaggi da tutti gli enti pubblici, come l'avviso di pagamento dell'assegno unico da parte dell'INPS e di saldare tributi e servizi, ad esempio la Tari. Iris è la piattaforma digitale della Regione Toscana per pagare online tributi verso comuni, ASL e altri enti pubblici, dalle mense scolastiche ai permessi ZTL. Il portale Tassa Auto permette di pagare il bollo da casa e di impostare un promemoria per la scadenza. Grazie all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente ANPR è infine possibile scaricare in autonomia certificati anagrafici ed elettorali come quelli di residenza, matrimonio o nascita, senza recarsi in comune. Campagna di comunicazione realizzata grazie al sostegno del programma regionale del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027.
Easy a Firenze in collaborazione con Controradio presenta Echoes. Conversazione tra ragazze di oggi e ragazze degli anni Ottanta. Una serie crossmediale a cura di Antonio Glessi e Sara Maggi, con la partecipazione degli studenti del primo anno di corso del biennio specialistico ISIA Firenze in design della comunicazione e del prodotto digitale. Echoes, in onda su Controradio al sabato alle ore 9.30 e in video on demand su controradiotv.it, controradio.it, Facebook e YouTube Controradio. È un'iniziativa del progetto ISIA Firenze Florence New Vintage Open City Museum, finanziato dal Piano Nazionale Ripresa e Resilienza. Contro Radio.
Nothing hurts like the rush. Static shadows on the floor. So we sit around for hours, just holding up the night, sharing voices in our heads. Life's a joking candlelight. This living hurts, I heard you laughing. This living hurts, I talk too much. This living hurts, it's never ending. This living hurts.
like the rush. About survival, the candle slowly dies, but our waxy fingerprints let us know that we're alive. Nothing hurts like the rush.
Le 8.40, torniamo a parlare di carcere, torniamo a parlare di Solliciano, dedichiamo almeno 2-3 trasmissioni la settimana a questo tema, lo facciamo normalmente, ma durante l'estate lo facciamo ancora di più. Durante questa estate è un'escalation, è un disastro che non conosce fine a Solliciano, dove è finito in questi giorni persino un uomo di 87 anni, incapace di alimentarsi regolarmente perché senza denti. Ed è finito perché ha rubato delle cose in un'automobile 3 anni fa. Abbiamo già raccontato la storia di un uomo di 75 anni qualche giorno fa che aveva avuto un ictus e che è morto dopo 10 giorni di detenzione, sempre dentro Solliciano. Nel frattempo il provveditorato fa sapere che la circolare che consigliava di far dormire i detenuti in terra conteneva un refuso da questo punto di vista, e dopo una settimana di proteste lo ha corretto. E poi il tribunale, a seguito del ricorso presentato al Ministero della Giustizia, ha convalidato il sequestro delle 7 sezioni che sono state sequestrate dalla magistratura perché in condizioni a dir poco indegne, ma ha bloccato il trasferimento dei detenuti, che peraltro non si sa dove mettere. Ne parliamo con Enrico Vincenzini, che è il presidente di Antigone Toscana. Buongiorno Enrico, bentrovato.
Buongiorno a tutte e tutti.
Prima di tutto, perdona, come dire, la domanda da profano, ma come fa una persona di 87 anni a finire in carcere?
Ma allora, quello che posso dire è che lì sicuramente c'è stato un errore o comunque una eccessiva formalizzazione di criteri giuridici che in un caso specifico come questo non dovrebbero trovare luogo. Poi dove sia stato l'errore e del perché tecnicamente non si è rimasto in detenzione domiciliare, questo dovrei conoscere gli atti, e al momento non ho questo tipo di informazione. Resta un fatto grave, perché una persona in quelle condizioni, a quell'età, oltre a non rappresentare sicuramente un pericolo per la società nel momento in cui non è ristretto, non è proprio in grado di mantenersi all'interno di un carcere che ha tassi di mortalità molto più alti che nel resto della società civile.
C'è una specificità legata a questo momento, nel senso che noi abbiamo errori come quello che stiamo raccontando, sovraffollamento, le cimici, il problema legato al reparto psichiatrico, sono cose che in qualche modo l'autolesionismo, i suicidi, le condizioni devastanti in cui lavorano chi lavora dentro Solliciano, sono cose che raccontavamo anche l'anno scorso, 2 anni fa, 3 anni fa. Sta accadendo qualcosa di nuovo, di diverso, di più grave quest'anno?
Ah, non lo so se è più grave. Secondo me si sta continuando a aggravare una situazione che era già critica 2, 3, 4 anni fa, nel senso che in carcere, io lo dico sempre questo, è il luogo all'interno del nostro ordinamento giuridico italiano dove si commette ogni giorno una violazione dei diritti dell'uomo, cioè una violazione del diritto alla dignità dell'uomo, e questo di per sé in una democrazia è una lesione gravissima. Questa cosa qui non viene affrontata da 3-4 anni, ma già da prima, se proprio vogliamo allargare un po' lo specchio, comunque non viene affrontata, e quindi i problemi, che sono già di per sé gravissimi, che ci portano a parlare delle stesse cose continuamente rimbalzando contro un muro di gomma, poi diventano sempre più gravi, perché il sovraffollamento che comporta poi tutta una serie di conseguenze devastanti, gravissime, c'era già 2 anni fa, solo che ora sono ancora di più rispetto a 2 anni fa, e quindi la gestione ordinaria e straordinaria all'interno del carcere di per sé difficile e di per sé fatta senza alcun tipo di risorse diventa, cioè, sfugge proprio ancora più di mano, e si verificano poi episodi come quello del sequestro. Io tutte le volte che vengo ospite da voi penso averlo detto, Sollicciano è un carcere che va chiuso, e in assenza di un provvedimento del DAP in questo senso che prenda veramente in mano seriamente la condizione di quel carcere, poi interviene la magistratura e di conseguenza tutto il resto. Quindi è ancora più straordinaria la situazione, ma che si porta dietro le problematiche che insistono da sempre e che mai sono state affrontate, e che in prospettiva non mi pare che qualcuno voglia affrontare, se non con comunicati, circolari passivo-aggressive in cui si dicono vabbè, si metterà la gente per terra. Cioè, questo è un po' la mia lettura del momento storico.
Poi c'è stato anche qualcuno che ha detto che se si diramano delle circolari chiedendo di far dormire le persone per terra vuol dire che siamo alla frutta, che non c'è altre vie di uscita, diciamo così. Cioè, c'è un momento, ma questa la mia non vuole essere una domanda politica contro il governo, però noi abbiamo avuto una quantità di inasprimenti delle pene. Il carcere è più facile, diciamo così. Questa cosa la stiamo vedendo.
Certo, è una cosa, poi per non farne una cosa politica, che in realtà nasce nel 2017, cioè l'inasprimento delle pene dei reati contro il patrimonio, che sono quelli che poi comportano il maggior numero di ingressi in carcere, nasce con il ministro Orlando nel 2017. Poi ovviamente aggravati ulteriormente dai vari decreti e pacchetti di sicurezza che si sono succeduti. Comunque nel momento in cui il Dipartimento, il PRAP in questo caso, emana una circolare del genere, oltre a essere grave, secondo me la cosa veramente che lascia delle perplessità è il fatto che si tratta le persone come degli oggetti. Cioè io ci vedo veramente un disinteressamento al fatto che nelle carceri vivano delle persone, perché si riesce a scrivere nero su bianco in maniera molto semplicistica e va bene, mettete i materassi per terra, volendo sintetizzare il contenuto di quella circolare. E secondo me è una reazione al provvedimento della magistratura toscana, che ha chiuso metà del carcere di Sollicciano, come a dire: allora ditecelo voi cosa dobbiamo fare. Però appunto c'è una oggettivizzazione dei detenuti come se non fossero persone, ma sono semplicemente un soprammobile da trattare e capire dove mettere. E questo, al di là del fatto che già siamo in aperta violazione dei diritti dell'uomo, è veramente preoccupante. Cioè, se iniziamo a trattare così la materia, oltre a tutto quello che ci siamo detti, io non sono molto 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 scettico di quello che ci può essere in futuro, e partiamo da una situazione appunto veramente emergenziale.
Ma infatti, Vincenzi, lei ha detto una cosa interessantissima, le faccio un'ultima domanda su questo, che poi è un problema di senso più che di infrastruttura, perché si dice va abbattuto Sollicciano, ma è un problema di strutture, è un problema di mattoni, o è un problema di significato? Cioè, va abbattuto per farne uno più bello, per farne uno uguale, per farne uno più funzionale col fotovoltaico, o è proprio il senso che va ripensato, nel senso che va abbattuto per farci qualcosa di completamente diverso?
Certo, no, sono due profili diversi. Il carcere è un posto che crea criminalizzazione. Noi abbiamo l'articolo 27, non sto a citarlo perché lo conoscerete tutti, che in realtà l'unica funzione costituzionalmente esplicita della pena è quella della rieducazione. Nel momento in cui il luogo principale, o comunque per antonomasia dove si svolge la pena, crea crimine, quel luogo non assolva la funzione che gli è stata costituzionalmente affidata. E questo è un problema oggettivo, cioè noi dobbiamo metterci lì e ripensare alla pena carceraria o al carcere come luogo in maniera radicalmente diversa, ma per il benessere di tutta la comunità cittadina. Nel caso specifico di Sollicciano, questo riguarda tutte le carceri, nel caso specifico di Sollicciano quel luogo è uno dei luoghi più schifosi sulla faccia della terra, sicuramente all'interno del nostro paese, dove trascorre una notte, volendolo semplificare. E quindi già questa cosa qui dovrebbe, quantomeno nel breve periodo, senza andare a scomodare poi le questioni di principio che rimangono valide e sono la cosa principale, ma nel breve periodo invece quel posto lì non possiamo più farci stare le persone, perché farci stare le persone è disgustoso per le condizioni igienico-sanitarie e strutturali in cui versa quella struttura. E mi sembra che da questo punto di vista qui la magistratura lo abbia confermato, ed è una cosa che ci siamo detti quante volte ormai.
Grazie davvero per queste riflessioni, grazie ad Enrico Vincenzini, che è il grazie. Presidente di Antigone Toscana. Buona giornata a lei, grazie ancora.
Grazie a voi, saluto a tutti.
notizia, l'ultimo arriva da Bologna: un 82enne ha ucciso la moglie e poi si è sparato nella loro casa. A Bologna la donna, 86 anni, è stata colta nel sonno, due colpi di pistola che l'hanno colpita, il terzo per il suicidio del marito. L'omicidio-suicidio nella notte, la mattina di casa, i vicini che avevano sentito si sono affacciati sul pianerottolo, insospettiti dalla porta di casa aperta, sono entrati, hanno scoperto quanto è avvenuto, c'è anche un biglietto d'addio, forse una grave malattia di lei all'origine del gesto. Questa è l'ultima notizia che compare sui nostri schermi.
Newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Torna l'estate fiorentina. Da giugno a settembre, un'estate all'insegna della cultura, con 6 grandi eventi tematici, 9 grandi festival e tantissime iniziative diffuse nei 5 quartieri. L'estate fiorentina 2026 è un'iniziativa realizzata con fondi PN Metro Plus 2021-2027. Scopri il programma su www.estatefiorentina.it. Main sponsor Toscana Energia. Controradio.
Thank you.
attimo.
State con noi perché fra tre minuti parliamo dell'Open Day, Università degli Studi di Firenze, che si svolgerà domani mattina dalle 9 alle 13 presso il Polo di Prato, in piazza dell'Università, piazza Giardi a Prato, ed è un'occasione molto importante per orientarsi nella scelta del futuro universitario, confrontarsi con i docenti, con i tutor, con il personale specializzato, conoscere gli spazi, i servizi messi a disposizione, ma soprattutto orientarsi in un mondo che è quello dell'università, che è diventato sempre più articolato e complesso, spesso diventa difficile scegliere, ancora più spesso diventa complicato orientarsi, capire quali sono i percorsi più giusti, più adeguati. Restate con noi, parliamo tra poco.
Looks like human soul in an on the waterfront. She reads to multiple wall in her American circumstance. She's less than sure if the heart has come to stay in San Jose. Nevermore child still haunts her as she speeds down the freeway. As she tries her luck with the traffic police out of Baltimore's spy, she never finds no trouble. She tries too hard, she's obvious despite herself. She looks like evening sun on the waterfront. She says all she needs is therapy. Yeah, all you need. Love is all you need. Children never sleep because they always need us. She says that a girl needs a gun these days. They are accountable to rattlesnakes. She looks like he might own in on the waterfront as she reads a multiple one. In her American circumstance, her heart
Nel 9-6 minuti, come anticipato, domani l'edizione estiva dell'Open Day presso il Polo di Prato di Unifi, dell'Università degli Studi di Firenze. Il Polo di Prato si trova in Piazza Ciardi, in Piazza dell'Università. Domani dalle 9 alle 13 sarà possibile scoprire l'offerta formativa delle scuole dell'Università di Firenze. Silvia Menesini, buongiorno a lei, ben trovata.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Professoressa, è diventato veramente importante un appuntamento come quello di domani, perché il mondo dell'università si è andato straordinariamente articolando, anche complicando per alcuni versi. Le cose vanno raccontate, vanno spiegate. Sarà questa l'occasione di domani. Caduta la linea, recuperiamo il Silvia Menesini tra pochissimo. Domani si parlerà di giurisprudenza, di scienza della salute umana, dell'area medica. Nell'area medica c'è anche un nuovo corso tutto in inglese, il primo in Toscana, completamente in lingua inglese, per cercare in qualche modo anche di mantenere un livello molto alto. Ricordiamo la Toscana, come dire, sede di tre atenei a dir poco storici, quello di Firenze, quello di Pisa e quello di Siena. Domani si parlerà dell'Ateneo fiorentino e non si parla più di facoltà, come avete notato, ma si parla di scuole. Sono, come dire, 10 le scuole che rappresentano in questo modo Unifi e che vanno a presentarsi a chi soprattutto ha appena terminato l'esame di maturità e sta decidendo dove iscriversi, come farlo, dove ci sono test, dove i test sono vincolanti, quali sono le caratteristiche per poter passare ad una magistratura. Insomma, sono veramente questioni molto articolate, molto complesse, che riguardano Unifi e la presentazione dell'Open Day di domani mattina dalle 9 alle 13 al Polo Pratese, al PIN di Prato. E Silvia Menesini, dicevamo qualche secondo fa, Silvia Menesini, prima che cadesse la linea, appuntamento non formale ma di grande sostanza per orientarsi e capire il mondo di Unifi.
Sì, davvero, domani è un'occasione importante, quella dell'orientamento estivo, per tutte le famiglie, tutti i ragazzi che stanno riflettendo sulle scelte da fare, perché sicuramente l'offerta di Unifi è un'offerta molto complessa, molto articolata. Abbiamo 152 corsi di laurea, 66 sono corsi triennali, 10 a ciclo unico, quindi interessano questi in particolare gli studenti neodiplomati, e poi abbiamo 76 lauree magistrali, quindi un'offerta davvero articolata che copre tutti i campi del sapere, da l'ambito, diciamo, umanistico, all'ambito scientifico, l'ambito della salute umana, l'ambito appunto.
Un collegamento un po' difficoltoso quello.
Ci sono veramente tanti. Ci sono problemi di connessione.
Ora
di
la sentiamo. Ora la sentiamo di nuovo, la sentiamo bene.
Ecco, benissimo, benissimo. Quindi dicevo, ci sono davvero tantissime possibilità, e quindi la scelta diventa necessariamente una scelta il più possibile informata, perché appunto scegliere significa spesso anche come dire, costruire un progetto per il futuro, un progetto che possa essere importante per la vita dei giovani e delle ragazze e dei ragazzi, e quindi poter in qualche modo beneficiare anche di una serie di servizi che l'Ateneo Fiorentino mette a disposizione degli studenti è particolarmente importante. L'Ateneo Fiorentino non solo offre, come si diceva prima, un numero di lauree estremamente articolato, ma offre anche tutta una serie di servizi che sono di accompagnamento, accompagnamento alla scelta, accompagnamento allo studio e poi accompagnamento ovviamente per quelle che sono un po' invece le scelte e le sfide che in qualche modo la società ci propone, anche relative proprio.
Anche perché le immatricolazioni ai corsi di laurea triennale, ai percorsi di laurea a ciclo unico delle lauree magistrali, a libero accesso Unifi sono aperte già dallo scorso 1 luglio, mentre invece ci sono date diverse che sono previste.
Volevo.
Prego, prego.
Se mi sente, volevo appunto sottolineare come una parte di questi corsi sono ad accesso libero e per questi le iscrizioni sono già iniziate dal 1° luglio e proseguiranno fino ai 1° di novembre. E poi ci sono invece le lauree a numero programmato, nazionale e locale, e per questo invece è molto importante che chi è interessato controlli i bandi, perché le scadenze appunto sono molto diverse. Alcune sono molto ravvicinate a luglio, altre scadenze ci sono ad agosto, altre ancora ci sono i primissimi di settembre, quindi è molto importante controllare il bando perché ci sono scadenze differenziate e quindi soprattutto per i ragazzi e le ragazze che sono interessate a certi corsi di laurea è importante che si preparino per tempo, leggendo i bandi, una parte dei quali sono già usciti.
E poi ci sono 22 percorsi internazionali, 20 corsi di studio in parte o totalmente in lingua inglese, perché UNIFI ha la cognizione di essere su uno scenario globale dal punto di vista, come ateneo. Questo è molto importante, cioè, gli studenti si guardano molto intorno da questo punto di vista.
Certo, è vero. E poi soprattutto credo la qualità di UNIFI è che da un lato combina l'eccellenza della ricerca, che è una garanzia anche per la qualità del percorso formativo, ha una grande capacità di essere in relazione con il territorio, con le aziende del territorio, quindi rispondere ai bisogni e soprattutto ai nuovi bisogni che emergono dal territorio e dalla società circostante, accanto a quello che, come lei sottolineava, è un respiro internazionale. Quindi UNIFI si colloca in una dimensione che per cui proietta, tutta una serie di azioni che avvengono nel territorio fiorentino in una dimensione più internazionale, con questi corsi che sono appunto doppi titoli e titoli congiunti, corsi in inglese, e poi l'altro filone molto importante che abbiamo recentemente introdotto è il filone invece dei corsi blended, cosiddetti blended, ne abbiamo 12, che sono corsi rivolti a studenti che a volte non riescono a frequentare o per motivi magari personali o per motivi di lavoro, oppure perché decidono di intraprendere il percorso di studio in una fase più matura anche della professione e della propria vita. E allora questa offerta è un'offerta che si concilia meglio con esigenze anche personali degli studenti e delle studentesse.
Ersilia Menesini, grazie, appuntamento domani dalle 9 alle 13 al PIN di Prato, il polo universitario UNIFI per l'Open Day. Buona giornata a lei.
Sì, aspettiamo studenti, studentesse e famiglie. Grazie, buona giornata.
la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Chiudiamo andando a Prato, anzi restiamo a Prato perché prima ce ne eravamo occupati per altre questioni, andiamo a Prato ma in realtà andiamo anche a Pistoia, ve lo spieghiamo meglio tra poco, perché il Tribunale di Prato ha respinto i ricorsi di 51 pronto moda cinesi contro i Sudcobas. Sono quelli che non hanno ottenuto il sequestro la scorsa settimana, chiedevano di rientrare in possesso della merce bloccata nel deposito H di Seano. È un passaggio molto importante perché il Tribunale non ha messo in discussione la legittimità dello sciopero e, come dire, in qualche modo anche smentito il racconto drammatizzante arrivato agli imprenditori che dicevano lo sciopero blocca tutto, non si può lavorare più, screditando anche il Sudcobas. Luca Toscano, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno a tutte e tutti.
Insomma, intorno a questa vicenda di H si sta giocando una partita molto più importante, sebbene già importantissima per il numero di lavoratori coinvolti. Ma qui stanno entrando in ballo diverse questioni molto delicate, Luca.
Ma assolutamente così. Ora, sarebbe già una questione grande, perché riguarda 95 posti di lavoro, riguarda 95 famiglie, riguarda un fenomeno che purtroppo è un cancro di questo distretto, cioè la pratica delle aziende di chiudere e riaprire, però sta diventando qualcosa di sempre più che sta condensando in qualche modo quello che è il conflitto tra lavoro e imprese, tra operai e imprese di questo territorio degli ultimi anni. E in mezzo c'è una partita che ruota intorno al diritto di sciopero, cioè diciamolo chiaramente, cioè, se noi guardiamo a quello che è stato l'assalto dei padroncini e caporali del pronto moda del martedì di un paio di settimane fa, quando hanno provato a forzare i picchetti, 200. Se guardiamo a quello che è accaduto con lo sgombro e con le richieste di col decreto di sequestro della procura. Se vediamo a quello che dicevi tu, a questo tentativo respinto dal tribunale di civile, con questo ricorso che è stato presentato da un numero importante di pronunciamenti di H, al centro c'è sempre la questione del diritto di sciopero, perché intorno alla questione del diritto di sciopero si giocano i rapporti di forza all'interno di questo distretto, perché grazie agli scioperi centinaia, anzi dei migliaia di lavoratori negli ultimi anni in questo distretto maledetto, diciamolo così, sono riusciti a riottenere diritti, a far emergere una situazione che nell'invisibilità era proliferata nei decenni e che si è basata sul vero e proprio schiavismo dei lavoratori immigrati. E oggi, intorno all'H, è come se una parte importante di imprenditori del distretto del Pronto Moda vuole chiudere questa partita, e vuole chiudere questa partita togliendo ai lavoratori lo strumento che è più pericoloso che hanno in mano, che è quello del diritto di sciopero. Per fortuna gli sta andando molto male, per fortuna lo sciopero sta continuando, per fortuna questa sentenza del tribunale è comunque una sentenza che rimette, secondo noi, un po' a posto le cose. Lo dicevi già tu, chiaramente l'attacco al diritto di sciopero si fa sempre con questa, con una parte un po' di drammatizzazione, per cui gli scioperi si dice che producono effetti devastanti sull'economia, quasi come se fosse qualcosa di nichilista, no? E così non è. Lo sciopero ha la funzione di creare dei danni, questo è fuori dubbio, è la sua logica, è anche il suo unico modo di avere un successo, questo qualsiasi sciopero. Questo non vuol dire che ogni volta in cui un'iniziativa, una rivendicazione di lavoratori produca un danno economico per le aziende, quelle aziende siano minacciate di scomparire per colpa di questo sciopero. E questa è una delle cose che il Tribunale Civile di Prato ha affermato.
Anche perché la H è già pronta a riaprire da altre parti, voi siete peraltro oggi a Pistoia, se non sbaglio, proprio perché lì ci sono dei lavoratori collegati in qualche modo alla H. Il problema dei vostri scioperi è che funzionano, diciamo così, questa è la cosa problematica. A un certo punto si era vista anche uno spiraglio istituzionale in una ricomposizione, e invece?
Allora, andiamo in ordine, prima di tutto l'H è una ragione sociale, poi guardiamo qual è l'impresa, questa è un'impresa che si chiama Shiston, che di fatto è una multinazionale, che ha magazzini in tutta Italia, che ha magazzini in tutta Europa, che ha sedi produttive come quella di Ayana, che è uno stabilimento importante di produzione di Grucce, che è stata una delle sedi di lavoro anche dei lavoratori dell'H, nonostante avesse un contratto dall'altra parte. E l'H sta lavorando, ormai l'abbiamo documentato, che questa chiusura è una finta chiusura, l'abbiamo documentato, sta lavorando addirittura per lo più nelle strade dei macrolotti, e da tre giorni ci troviamo di nuovo da venerdì sera a presidiare uno di questi punti, che è via Carpi, dove stava eseguendo venerdì un nuovo carico che noi diciamo abusivo, perché lo è, perché quando si annuncia il licenziamento di 95 persone, si chiude un magazzino e dall'altra parte si prende gli stessi trasportatori, gli stessi clienti, la stessa attività, e viene svolta in strada ma con lavoratori diversi e senza nessuna condizione di sicurezza, chiamarlo abusivo è il minimo. Se il lavoro c'è, il lavoro ci sarà sicuramente, c'è e ci continuerà ad essere, non c'è nessun motivo per cui i lavoratori debbano perdere il posto di lavoro, e questa è la logica che abbiamo condiviso con al tavolo istituzionale insieme al presidente della provincia, insieme al sindaco di Prato e al sindaco di Carmignano. È chiaro che per ora la negoziazione è ferma per un motivo semplice: se l'azienda non accetta di riconoscere una realtà che ormai è documentata, e cioè il fatto che che l'attività sta andando avanti, c'è poca, diciamo, negoziazione da, c'è poca negoziazione da fare, perché manca, continua l'azienda a non essere onesta nei tavoli, e come non lo è stata nei 2 mesi e mezzo ormai la chiusura. Guardate che è un'azienda che a noi del sindacato trasmetteva un contratto d'affitto una settimana prima dello sciopero dello stabilimento di Siano, per dirci: tranquilli, se chiuderà l'altro stabilimento di Prato, noi a Siano ci saremo almeno fino al 2029. E 3-4 giorni dopo diceva che aveva uno sfratto al 30 di giugno esecutivo. Cioè, siamo di fronte a un modo, diciamo, di gestire le relazioni sindacali e in questo caso anche istituzionali è abbastanza spregiudicato.
Luca Toscano, grazie, buona giornata, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.
La Russia sta conducendo una vasta campagna informatica con finalità di sabotaggio e spionaggio in una decina di paesi europei. Ad accusare Mosca e Parigi, per bocca del ministro degli esteri Barrot. Queste altre notizie tra pochi secondi nel giornale radio di Popolare Network. Restate con noi.